With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 30 di Britannia, un podcast che non si lava i capelli. Ciao Ale.
Ciao Fede, buongiorno. Come Cavani, del resto tu sei il Cavani di questo podcast.
Sì, io sono il vostro matador. Ciao Nico.
Ciao a tutti. Facciamo in fretta, perché se dobbiamo parlare di gente che non si lava i capelli, abbiamo subito il gancio per il primo argomento di questa puntata.
Cioè, diciamo, c'è un nuovo Cavani in Premier, secondo me è Ollie Watkins, e questa è una grandissima scusa per parlare della Aston Villa di Unai Emery, perché da quando hanno cambiato allenatore la Aston Villa è passato dal lottare per la retrocessione al quinto posto in classifica, quindi siamo un po' impressionati, perché comunque ha vinto 3-0 con il Newcastle. Penso nessuno qua dentro se lo aspettasse, questo credo si possa dire serenamente. In questo momento, sesto, la Aston Villa è 50 punti, meno 3 dal Tottenham quinto, meno 6 dal Newcastle quarto, sopra il Brighton anche se con due partite in più, sopra il Liverpool e sopra il Chelsea.
E 7 vittorie nelle ultime 8.
7 vittorie nelle ultime 8 e Watkins è a 11 gol e 2 assist nelle ultime 12 partite. Tra l'altro ha fatto una partita contro il Newcastle semplicemente spettacolare, perché la Aston Villa ha controllato quasi per intero la partita, poi per andare in avanti gli bastava semplicemente lanciare un paio di palloni su Watkins e lui metteva giù tutto. Ha fatto una partita anche spalle alla porta fenomenale. Io non mi ricordavo un Watkins così efficiente anche a spalle alla porta come in questo periodo. E tra l'altro l'assist, perché lui intanto Watkins ha fatto un'altra doppietta e un assist sul gol del 1-0 di Jacob Ramsey, tra l'altro grande pallino di Ale. E l'assist che fa Watkins a me ricorda proprio il classico assist che volevo fare io quando giocavo a scuola ed ero 15 centimetri più alto degli altri, cioè che mi lanciavano il pallone, io semplicemente di testa lo appoggiavo giù per qualcuno che accorreva.
A me ha ricordato l'assist di Dine in quel Watford Leicester pazzo.
bello. Nico, che partita è stata? Tu l'hai vista? So che questo è un tema a te molto caro.
Sì, no, a parte che sono rimasto sconvolto all'idea di immaginarti da piccolo in versione Peter Crouch, però vabbè, adesso però mi passerà questa cosa. No, la Aston Villa ha fatto veramente una partita pazzesca, anzi mi verrebbe da parafrasare un altro podcast della Galassia Vox to Box che parla di circoletto rosso. La partita della Aston Villa è da circoletto rosso, perché davvero hanno fatto una prestazione di altissimo livello. Credo sia stata proprio preparata perfettamente sin dalla lavagna da Emery. Non ho mai visto nessuna squadra in Premier quest'anno che ha mandato completamente a vuoto il pressing del Newcastle, che era uno dei pressing più efficaci dell'intero campionato. Aston Villa l'ha mandato completamente a vuoto con questa costruzione in cui praticamente facevano in modo che la Newcastle coprisse la zona centrale, semplicemente passavano la palla ad Emiliano Martinez che lanciava il pallone sui terzini e i terzini davano il via all'azione con delle verticalizzazioni immediate, quindi praticamente creavano un sacco di spazio tra le linee, perché poi Watkins è stato, oltre a venire incontro, ha fatto un sacco di corse senza palla, degli scatti senza palla alle spalle della difesa e ha costretto Sharre Botman a un lavoraccio. E quindi questo ha creato spazi poi tra le linee, dove i vari Buendia, Ramsey, McGinn hanno fatto il loro lavoro al meglio. Quindi la partita è stata veramente quasi un dominio della Aston Villa nel primo tempo, soprattutto il primo tempo. Il Newcastle che abbia fatto solo un tiro praticamente nel corso del primo tempo, e poi la Aston Villa davvero ha realmente dominato tutta la partita. E non è stata poi solo comunque una vittoria, cioè a livello tattico, cioè nel senso, è chiaro che l'impostazione della partita è stata ottima. Ma anche a livello individuale ci sono state delle prestazioni importanti. Giustamente avevate accennato a Watkins, che praticamente a spalla alla porta ha vinto tutti i duelli con i centrali del Newcastle, ma anche Buendia, McGinn a spalla alla porta hanno fatto un lavoro mica da ridere. Cioè vedere gente come Bruno Guimarães, Joe Linton in difficoltà nei duelli mi ha fatto abbastanza specie vederlo, quindi per questo ritengo sia stata veramente una prestazione importante della Aston Villa. Chiudo dicendo occhio anche alla partita che hanno fatto i due centrali di centrocampo, Douglas Luiz e Dendon Kerr, che davvero hanno dato una totale protezione alla difesa della Aston Villa, permettendo ai terzini di restare larghi e quindi di creare quella situazione di difficoltà tattica per il Newcastle. E su Dendon Kerr volevo spendere proprio due parole per dire che secondo me è un giocatore estremamente sottovalutato, a mio modo di vedere, perché è un giocatore che a me piace un sacco, perché magari lui, cioè, non appare, cioè nel senso non è un giocatore che tu dici, lo vedi palla al piede, dici oh, che qualche bel giocatore che mi fa impazzire, però Dendon Kerr ha un pregio che piace soprattutto a molti allenatori, cioè fa giocare bene gli altri, cioè nel senso i compagni di squadra, avendo in campo Dendon Kerr, sanno di poter fare determinate cose, perché comunque sanno che dietro c'è lui che protegge la zona di campo che lasciano e quant'altro. Quindi è davvero un giocatore molto importante e non cambia nulla in base alla posizione, perché comunque ai Wolves spesso giocava anche da centrale nella linea 3 difensiva del Wolverhampton. Qui gioca appunto nei due di centrocampo. A Wolverhampton o anche la Aston Villa ha giocato davanti alla difesa, quindi è un giocatore, a mio parere, molto sottovalutato. Sono quei giocatori che quando vedi le partite magari non li noti, perché magari siamo tutti impegnati a vedere la palla, ecco, dove si gioca la palla, però è un giocatore che è molto importante per i compagni di squadra, cioè è un giocatore su cui i compagni di squadra contano molto per giocare al meglio. Quindi davvero è stata una bella prestazione della Aston Villa, che continua questa serie positiva. Credo siamo arrivati a 6 vittorie consecutive, se non ricordo male. Qualcuno stava storcendo il naso, perché secondo le statistiche, insomma, è una squadra che comunque ha una differenza di expected goals ancora negativa, ma secondo me è un lascito della gestione Gerrard, perché comunque nelle ultime settimane l'Aston Villa sta giocando su livelli superiori rispetto all'avversario e sta meritando la posizione in classifica, quindi chissà che Emery non riesca a portare l'Aston Villa in Europa.
Sì, giusto per agganciarci sul discorso di Dendon Kerr, perché sono andato a riguardare un po' i numeri della partita, lui ha fatto 35 passaggi corretti su 36 tentati, 6 duelli vinti su 8, una spazzata, 2 intercetti e ha perso solo 5 palloni su 50 che ne ha toccati, quindi insomma partita notevole. Tra l'altro Dendon Kerr in questa squadra non è neanche un titolare, perché ricordiamo in teoria quel ruolo sarebbe di Boubacar Camara, e invece è entrato ha fatto una prestazione spaziale. Tra l'altro la cosa che a me ha impressionato anche dall'inizio della partita sono i due esterni, perché Emery ha messo McGinn alto a destra e Ramsey alto a sinistra, con compiti poi vabbè di ovviamente di rientrare dentro il campo, accompagnare l'azione, ma spesso si ricevevano anche molto aperti. A me questa cosa ha fatto molta impressione, anche perché McGinn, il gol dell'1-0 nasce proprio da un cross di McGinn dalla destra, che poi Watkins appunto mette giù per Ramsey. Ha fatto una partita pazzesca, i giocatori del Newcastle non sono mai riusciti a vederlo. Tra l'altro, altra cosa proprio stupida, ma che mi ha fatto molto ridere, il tridente che tendenzialmente andava a prendere quella zona di campo era formato da Bruno Guimarães, Joe Linton e Gordon, che sono uno più biondo platinato dell'altro, e quindi c'era tutto questo trio di biondi platini tutti insieme che faceva abbastanza strano.
No, infatti mentre vedevo la partita non riuscivo a distinguerli, perché era veramente complicatissimo vedere ste chiome in giro per il campo.
A me sta venendo voglia di top 11 biondo platino.
sì, bellissimo.
Voglio un 11 biondo platino, effettivamente ci sarebbe tanto Newcastle dentro, credo.
Sì, beh, diciamo il Newcastle credo sia l'unica squadra che può vantare 3 platinati nella stessa squadra. Di cui tra l'altro uno anche naturale, così per dire. Comunque
io se posso aggiungere Alle prestazioni che avete già nominato tra Dendoncker, Douglas Lewis, Ramsey, che quel tiro di collo pieno sull'1-0 l'ho adorato, e Buendia, aggiungerei anche la prestazione di Alex Moreno, che ha messo molto in difficoltà Trippier, anche grazie a come Ramsey si abbassava e come affrontava la difesa. Credo che le posizioni di Buendia e Ramsey molto larghe, però che scendevano a prendere il pallone basso, a dare una grossa mano, a infilarsi nei mezzi spazi tra difensori e centrocampisti, siano state la chiave un po' tattica di questa partita. Però il Villa ha attaccato subito dopo 30 secondi, Watkins aveva già preso un palo. Lì il Newcastle si è proprio spaventato ed è stata la prima volta che ho visto il Newcastle giocare così male. Cioè, c'è anche da dire questo, non li ho visti molto pronti. La parola più bella che ho letto per descrivere questa partita l'ho trovata sul Guardian ed è eviscerazione. Effettivamente il Villa ha un po' sbudellato il Newcastle ieri.
Immagini, un po' cruenta, però è vero che il Newcastle ha giocato con una fretta incredibile, tutti i palloni, soprattutto nel primo tempo si vedeva proprio che ogni volta che si trovavano il pallone dietro in costruzione, venivano, cioè, facevano anche fatica a resistere alla pressione, prendevano e lanciavano via, anche in preda al panico, e
No, ma al
comunque...
quindicesimo potevano essere già sotto 4-0, però.
Sì, tra l'altro anche quello, perché poi appunto dicevi anche tu, Watkins, cioè dopo 30 secondi ha un'occasione per segnare, il Newcastle è strano che non sia andato sotto prima, e, vabbè, ha preso il secondo e gli sta annullato per miracolo, ma aveva fatto un bellissimo taglio in profondità a Watkins anche lì. Io mi soffermerei un attimo sulla prestazione di Watkins, perché
Ma
appunto abbiamo detto
infatti, secondo
sono
voi,
11 gol e 2 assist in 12 partite, le cose sono
secondo
due,
gol,
o...
quanto è bravo?
Esatto, è fenomenale, ma a me cioè, sembra quasi che Emery abbia preso Henry e lo abbia messo dentro Watkins, perché ha una... La cosa che mi fece impressione era proprio il modo in cui scappava sistematicamente dietro i centrali, partendo da destra, partendo da sinistra, si è mosso tantissimo, ha vinto i duelli, tagliava in profondità, poi si creava sempre occasioni pericolose, ha un modo di crearsi occasioni che è veramente impressionante.
Sì, se posso su Watkins, secondo me ha avuto un molto vantaggio Watkins sul fatto che l'Aston Villa abbia ceduto Ings.
Sì.
Comunque, soprattutto neanche nella gestione Gerrard, ma tipo nell'ultima fase della gestione di Smith, l'Aston Villa, cioè soprattutto nel post Grealish, aveva puntato su questo attacco a due punte Ings-Watkins, che a mio parere non ha mai funzionato. Proprio perché, secondo me, come caratteristiche Watkins si associa male con un altro attaccante, cioè lui ha bisogno di stare lì al centro e attaccare la linea difensiva e creare anche spazio per i compagni. E secondo me Emery gli ha trovato la giusta collocazione e i giusti compiti. Mi sembra di vedere lo stesso percorso che Ten Hag ha fatto con Rashford quest'anno, quindi e non a caso entrambi stanno avendo una delle loro migliori stagioni in termini di score realizzativo. Quindi mi sembra che la partenza di Inks abbia anche favorito la crescita di Watkins.
Ricordiamolo, Watkins aveva giocato da esterno anche al Brentford diversi anni fa, sempre con Dean Smith. Però sì, non era proprio la stessa cosa, anche perché poi lì il centravanti era Mopé, che era secondo me una figura anche a livello proprio di movimenti molto diversa da Danny Ings. E diciamo sia Smith che Gerrard comunque avevano provato o a insistere sulle due punte o a insistere su un attacco in cui era Ings poi il centravanti con Watkins che gli si doveva muovere intorno. E secondo me non ha mai funzionato realmente, anche perché poi Ings è un ottimo centravanti, anche se lo stiamo vedendo ancora poco al West Ham, e vabbè, non ci mancherebbe altro. Però, tra l'altro, Watkins in queste condizioni, anche a livello finalizzativo, non si era mai visto, neanche nel primo anno all'Aston Villa, in cui comunque ha giocato discretamente bene. Quindi è impressionante, beh, stato di forma, secondo me non è destinato a durare troppo, perché comunque parliamo di un giocatore che di media fa una decina di gol a stagione, adesso è già a 15. Io dubito che andrà molto oltre, anche se effettivamente vedevo i numeri, ha fatto 14 gol da 13 XG, quindi comunque siamo più o meno in linea con la sua produzione. Però la cosa più rilevante della sconfitta, secondo me, è proprio tutto il complesso. Cioè, questa è una squadra che in 6 mesi è diventata una squadra di Emery in tutto e per tutto. Tra l'altro, adesso sta anche ritrovando Diego Carlos, che era in panchina con il Newcastle, e comunque lui era uno dei grandi acquisti estivi che non si è praticamente mai visto per infortunio. Quindi recuperare anche un centrale di quel livello potrebbe cambiare molto delle ambizioni della Aston Villa, se non quest'anno, anche il prossimo. Non so, Ale, tu che ne pensi?
Io penso quello che ha detto fondamentalmente Emery, che per le prime quattro è molto difficile già quest'anno. Ovviamente a questo punto, visto anche la conferma delle stagioni disastrose di Chelsea e Liverpool che abbiamo visto nelle ultime settimane, è vero che il Liverpool li ha fatti 6 ieri sera, però alterna partite dove fa almeno 6 gol a disastri difensivi totali. È una grande occasione, dimostra anche quanto il livello della Premier League si è effettivamente alzato nelle ultime stagioni, perché tra Newcastle, Aston Villa e Brighton adesso sono 3 squadre che vanno a insediare le Big Six. Sono veramente tante rispetto a quello a cui siamo abituati. E quindi si parla tanto della ricchezza, del dislivello con le altre leghe, però a questo punto c'è un'abbondanza da non sottovalutare.
Sì, aggiungo solo una cosa. Ho letto un articolo di Athletic in questi giorni in cui si cerca di profetizzare il fatto che la Aston Villa possa diventare il Newcastle della prossima stagione, cioè possa diventare quella squadra che possa entrare nel pacchetto di mischia per la Champions, tanto più che potrà recuperare Diogo Carlos a pieno regime nella prossima stagione, anche Camara che quest'anno è stato a mezzo servizio,
anche Matty Cash che non sta giocando ultimamente,
esatto, magari un altro rinforzo, diciamo, tra le linee o comunque a centrocampo e quant'altro, diventano una squadra secondo me molto, molto competitiva per giocarsela anche per entrare tra le prime quattro, per cui chiaramente è più una suggestione a mio parere che una realtà, ecco. Però diciamo Emery sta mettendo delle basi molto interessanti alla Aston Villa.
Scusami, ti interrompo un secondo, Ale. Tu che profilo vedresti però per migliorare questa squadra? Perché un centrocampo con Douglas Lewis e Boubacar Camara è un centrocampo di alto livello. Cioè è di alto livello probabilmente anche in Europa, non solo in... cioè in un eventuale sesto, settimo posto, quinto posto. È un centrocampo che potrebbe tranquillamente stare anche nelle squadre, forse anche più in alto della Aston Villa.
Secondo me serve, diciamo, un giocatore... Allora, in rosa hanno Coutinho, ma serve un Coutinho però in attività, cioè un giocatore che sia in attività con le stesse caratteristiche di Coutinho, secondo me potrebbe essere il giocatore ideale, secondo me, per completare la rosa. Magari ecco dei backup anche per i terzini, perché al momento okay, Cash è fuori,
sta giocando Ashley Young, tra l'altro
sta giocando anche bene, però parliamo comunque di un giocatore, credo che vada verso la quarantina se non ricordo male,
37 anni, ne diventeranno 38, ecco. A luglio.
Ecco, quindi secondo me su entrambe le fasce, cioè entrambi i laterali difensivi, cioè vanno bene quelli che hanno, però magari un backup un po' più affidabile potrebbe essere utile, soprattutto se magari la Aston Villa raggiunge una qualificazione europea già da quest'anno, comunque avere anche delle alternative per giocare su più fronti potrebbe essere tornare molto utile. Quindi sì, secondo me appunto serve sostanzialmente un giocatore un altro giocatore da far giocare vicino a Watkins, che soprattutto possa essere utile nelle partite in cui magari la Aston Villa deve giocare con squadre che giocano un po' più basse, perché poi comunque col passare del tempo, se la Aston Villa diventa effettivamente una squadra molto competitiva, molte squadre si presenteranno al Villa Park magari chiudendosi, e quindi la Aston Villa e lì le squadre di Emery tendono ad andare un po' più in difficoltà, come magari Fede può ricordare storicamente. Quindi
questo attacco gratuito però non me lo meritavo sinceramente.
Quindi no, ma anche tifosi del Villarreal se lo posso ricordare, perché comunque in campionato del Villarreal, cioè è vero che hanno vinto un'Europa League e hanno fatto la semifinale di Champions, ma in Liga ci hanno fatto 2 settimi posti, quindi cioè, non è che avessero fatto chissà che cosa. Quindi
tra l'altro, scusami, piccolo uso personale del mezzo pubblico, la finale di Europa League del Villarreal l'avevamo commentata con Tunnel ed ero ospite anch'io, e penso sia stata una delle partite più brutte che abbia mai visto, ma proprio perché erano due squadre che potendo scegliere il pallone non lo avrebbero mai tenuto.
Però anche la lotteria di rigore più, no, sì, più bella
proprio, no, sì, diciamo non proprio, vabbè,
dice, non sbagliano mai, sono fortissimi.
Sì, siamo stati 3 ore a guardare una partita che comunque era veramente pesante da vedere.
Io scusate se vi interrompo, così magari cambiamo argomento, perché abbiamo parlato di Emery per 20 minuti e credo sia anche ora di passare al segmento successivo. Però vorrei dire che il Birmingham Mail suggerisce una trattativa serrata per Correa dell'Inter da parte dell'Aston Villa, che potrebbe essere magari il secondo attaccante.
Salutiamo gli amici interisti che ci ascoltano.
Avevo detto un giocatore in attività, quindi
sì, no, ma infatti secondo me glielo mandano, ma cioè con Inzaghi che se lo porta sulle spalle, dire adesso questo lo porti te a Birmingham. Comunque, a proposito
sì,
di...
passiamo un attimo oltre. Sì, diciamo, l'Aston Villa, vabbè, l'avevamo detto, finirà sopra il Chelsea. Il Chelsea ha riperso, non credo sia un grande stupore, penso, di nessuno. Era andato sopra 1-0 con il Brighton, ha segnato con Orgalla, che tra l'altro con una deviazione abbastanza brutta.
Inciso o inciso?
Penso inciso, però non tanto il gol di inciso mi ha stupito quanto quello di Welbeck. E niente, il Chelsea, vabbè, questo era un controgancio in realtà, perché volevo parlare di Wolverhampton, perché il Wolverhampton ha battuto il Chelsea la scorsa settimana con un gol allucinante di Matheus Nunes, e il Wolves sono andati a battere il Brentford, e wow, semplicemente wow. E quindi niente, sempre ritorno da Nico, perché questa è la sua partita.
Sì, ma se posso solo dire una cosa io al volo, cioè parlavamo, poteva essere un collegamento, infatti parlavamo di come Emery ha cambiato la squadra. Anche Lupetegui è subentrato, sì, mentre i Wolves erano ultimi in classifica, 10 punti e 8 gol in 15 partite. Da allora con 16 gare, 24 punti e 18 gol. Direi che l'impatto di questi due allenatori che sono arrivati dalla Liga, è vero che forse un po' troppo nello star system, diciamo, degli allenatori, visto che entrambi hanno vinto l'Europa League. Vabbè, Mary, lo sappiamo, Lopetegui anche lui
tu con la stessa squadra.
Sì, tra l'altro. È vero che magari sono un po' grandi per squadre di media-bassa classifica, però insomma, arrivare e cambiare le cose così vuol dire che sei un grande allenatore.
Punto. Anche perché è riuscito a far segnare un attaccante del Wolverhampton, visto che ha segnato Diego Costa contro il Brentford. Fantastico. E anche Wang Chan, però comunque è un altro... Non è proprio l'attaccante che uno si immagina. Quindi, che partita è stata, Nico? Ritorniamo da te.
Sì, no, io sono d'accordo anche sul fatto che appunto anche Lopetegui è riuscito... Allora, la differenza rispetto a Emery è che Emery ha portato il suo sistema base di gioco e lo ha installato direttamente nella Aston Villa. Qui in realtà di squadra di Lopetegui nel Wolverhampton si vede poco e niente, cioè nel senso non è, cioè, scordatevi le catene, i triangoli che si vedevano a Siviglia sugli esterni e quant'altro. Questa è una squadra che gioca un calcio un po' più diretto, cioè nel senso la presenza stessa di Diego Costa, diciamo, davanti si giustificava dal fatto che spesso il Wolverhampton prendeva la palla e si appoggiava in maniera diretta sull'ex attaccante dell'Atletico Madrid, quindi cercavano di creare qualcosa da quel tipo di situazione. È stata una partita che il Wolverhampton anche qui ha giocato molto bene, perché se andiamo a vedere le formazioni con cui si sono schierate le squadre, il Brentford si era schierato con un 4-3-3 molto aggressivo, cioè giocavano con in attacco, avevano il tridente con Shade, Toney e Mbeumo, quindi bello pesante, e in più ci avevano anche a centrocampo Josh Da Silva, quindi erano comunque una squadra molto a trazione anteriore, quindi mi aspettavo un Brentford molto più aggressivo, invece di questa aggressività si è visto poco, ma più per i meriti del Wolverhampton che per dei meriti del Brentford. Il Wolverhampton ha fatto una partita bella solida, e una cosa che mi ha abbastanza stupito vedere, sembra sia diventato bravo a difendere niente poco di meno che Nelson Semedo, cioè quindi uno dei, spesso si parla delle difficoltà difensive di Alexander-Arnold, ma probabilmente se Alexander-Arnold ha delle difficoltà difensive, evidentemente non avete mai visto delle partite di Semedo soprattutto ai tempi del Barcellona.
Sì, tra l'altro Alexander-Arnold almeno compensava con il fatto di avere un piede elegantissimo, Semedo non si può dire lo stesso.
Sì, non compensa, esatto, neanche con lo swag.
Esatto, quindi invece si è visto un giocatore molto più maturo, più presente sul campo, quindi cioè, non è una squadra bella da vedere il Wolverhampton, anche perché poi a centrocampo praticamente mancavano Moutinho, mancava Ruben Neves, quindi hanno giocato con un centrocampo un po' improvvisato, quantomeno io non l'avevo mai visto all'opera questo centrocampo del Wolverhampton, e insomma mi sono piaciuti, hanno fatto una bella partita, hanno espresso un calcio molto diverso da quello che in genere esprime Lopetegui, quindi sostanzialmente si giocava molto in verticale su Diego Costa, e niente, con questa strategia sono riusciti comunque a tenere il Brentford lontano dalla loro area di rigore, tant'è che secondo me è una mossa, secondo me Lopetegui ha fatto molto intelligente, sapendo l'abilità del Brentford sui piazzati, sono stati bravi a tenerli molto lontani dalle zone pericolose di campo, anche per evitare situazioni in cui si potessero creare appunto dei calci d'angolo, delle rimesse laterali offensive da dove potevano nascere dei pericoli. Infatti il Brentford ha, proprio per questo motivo, ha prodotto molto poco.
Sì, tra l'altro tutto ciò appunto è, il Wolverhampton in questo momento è a 7 punti sul Forest, terz'ultimo, quindi comincia a scavarsi un po' un solco, alla fine è un momento sempre di una lotta a salvezza super aperta, ma adesso diciamo si stanno cominciando un po' a definire delle gerarchie. Subito sotto il Wolverhampton, incredibilmente, c'è il Bournemouth, che il Bournemouth ha fatto 33 punti, quindi cioè potrebbe essere veramente che alla fine, a forza di darlo spacciato da inizio stagione, forse invece è l'anno buono che il Bournemouth si salva.
Tra l'altro, stringiamogli la mano almeno noi, visto che Stellini non lo fa.
E cominciamo subito con le polemiche. Tra l'altro,
sì, no, però possiamo parlare un secondo di questa cosa dell'imbruttimento della panchina del Tottenham.
Infatti,
mi sembra qualcuno me lo può spiegare.
Bene. Conte, vabbè, aveva i suoi problemi, era un po' nervoso, quindi non diciamo.
Ma più che
un
altro Mason, cioè, non me l'aspetto molto delicata, che Mason insomma, sia dentro questa roba.
Non mi aspettavo che tutto lo staff è dentro questo nervosismo generale, incredibile. Senti, Ale, ma che cosa è successo al Tottenham Stadium? A parte il primo gol di Vigna alla prima da titolare.
Diciamo che è successo fondamentalmente quello. Io mi ero completamente dimenticato che Mattias Vigna fosse andato lì a gennaio.
Io purtroppo no, però.
Vabbè, ma perché tu sei giochi in casa da questo punto di vista. Per il resto devo dire same old Bournemouth. Alla fine è stato un po' un remake della prima partita dopo la pausa mondiale, no? Col 2-2. La partita di Bournemouth era finita 3-2,
era finita 3-2 con gol di Bentancur
al 92esimo, quindi diciamo che c'è stato un ribaltamento, stesso copione a squadre inverse, però appunto same old Bournemouth, si è preparato la partita difendendosi per lunghi tratti, contenendo bene comunque il Tottenham, che non mi dilungo, è sempre uguale, sterile, pessime scelte in avanti, anche Son che ha segnato l'ottavo gol, però poi quando ha preso la traversa lì c'era un angolo un po' stretto e poteva tranquillamente servire Kane in mezzo, e una squadra, il Bournemouth, mega preparata in transizione grazie alla ottima qualità delle sue individualità, cioè, vabbè, di Billing abbiamo già parlato, sapete del mio feticismo per lui. Però anche
stiamo vedendo anche un gran Solà anche in tutto ciò.
Sì, sì, ma anche cioè, Billing e Otteram mi sembrano troppo forti per il Bournemouth.
Sì.
Solà anche è stato dominante fisicamente, con la palla a terra, nel gioco aereo, incontenibile. E anche Tavernier, che è vero che gioca un po' più indietro, però ancora grandi falcate, il sinistro a giro che ha impegnato Lloris probabilmente nella sua parata più bella dell'anno. Quindi, cioè, O'Neill credo l'allenatore più bravo di cui si parla meno.
Sì, tra l'altro lo avevo aspettato, visto che comunque è ad interim.
Abbiamo anche parlato di due squadre che sono molto migliorate da quando è cambiato l'allenatore. Il Bournemouth rientra nella categoria. Cioè, Parker era stato mandato via anche con un po' di scetticismo per una mancanza di pazienza, perché secondo me Scott Parker resta un grande allenatore, cioè un grande allenatore, un bravo allenatore. Anche se si è fatto esonerare due volte quest'anno, quindi già le statistiche non parlano molto in mio favore. Il Bournemouth è una bella squadra, cioè 6 punti sopra la zona di retrocessione, cioè non sono tanta roba. La squadra che ha messo anche mette in difficoltà qualsiasi avversario. È ovvio che contro un avversario come il Tottenham, che gioca basso e poco pericoloso, è più facile. Poi la partita è stata molto rocambolesca e Danjuma anche ha fatto tirato una bella mina, devo dire.
Tra l'altro gol dell'ex, ricordiamolo.
Sì, lui gol dell'ex.
Prima di andare al Villarreal giocava lì.
Scopriamo anche quando Danjuma gioca, fa gol, sempre all'88esimo tra l'altro. E però a questo punto devo anche spendere due parole sulla difesa del Tottenham, perché il Tottenham perde la partita per delle amnesie difensive di Porro, Davinson Sanchez, che è stato anche molto contestato.
Sì, Davinson Sanchez che è entrato al 35esimo ed è uscito al 60esimo.
Diciamo che alla fine il tema della stagione del Tottenham è quello lì, sono questi errori individuali degli esterni bassi e i difensori centrali che sistematicamente ognuno, che sia Dyer, che sia Lenglet, che sia Romero, che sia Sanchez, che sia Porro, Royal, Perisic, Sessegnon e chi più ne ha e più ne metta, Lloris, qualcuno commette un errore. Cioè alla fine l'unico, credo che l'unico giocatore del Tottenham non ha ancora commesso un errore quest'anno è Foster.
Forse, vabbè, forse Højbjerg, dai, lui sì, si può. Dai. E vabbè, anche Kane in realtà, anche se lui l'errore l'ha fatto al mondiale. E no, io ti vorrei chiedere un po' di cose, perché allora partiamo dal fatto che per paradosso Perisic, che abbiamo detto ed è oggettivo, sta facendo una stagione negativa, ha fatto un gol e 7 assist, che
sì.
7 assist in una stagione negativa credo solo Perisic fosse,
sì, anche
capace,
però
di farli.
Ne aveva fatti anche 4 il primo mese, questo va.
Sì, no, sono dei numeri chiaramente un po' dopati dall'inizio della stagione e dal fatto che comunque per un periodo ha anche battuto i calci piazzati. Detto questo, il Tottenham, vabbè, questo ormai mi sembra chiaro che voglia tirare la stagione fino alla fine e poi semplicemente ricominciare da un progetto tecnico nuovo, quindi
sì, però
non mi stupisco di queste prestazioni, però è chiaro che la stagione non è finita e il Tottenham alle prossime tre ha Newcastle in trasferta, Manchester United in casa, Liverpool in trasferta, poi dopo ha Crystal Palace, Aston Villa, Brentford e Leeds, quindi non ha neanche un calendario morbido, pienamente morbido fino alla fine. Quindi posto Champions in questo momento è quinto e potrebbe avere ha un margine di 3 punti sul Newcastle, ma con una partita in più, quindi potrebbe anche essere
tra l'altro
più staccato di così.
È un'occasione persa, perché se giocavi sapendo già che il Newcastle aveva perso.
Sì.
È proprio un'occasione persa, viste anche le partite che le altre devono recuperare.
Tra l'altro siamo a 10 sconfitte stagionali, se ti può interessare, che è più o meno in linea con quello che hanno fatto le ultime.
Io sinceramente, per essere breve e passare al secondo argomento, credo che, visto anche, ci ricolleghiamo al nervosismo che stiamo vedendo da parte di questo staff tecnico, io comincerei già a programmare adesso la prossima stagione e scegliere un allenatore, perché qualcuno libero da prendere c'è.
Sì, a quanto pare non più Nagelsmann, perché sembra che lo voglia prendere il Chelsea. Però è vero che il Tottenham ha bisogno proprio di una guida tecnica diversa e
sì.
Il nome di Potter secondo me resta il migliore, proprio per un discorso di... Su questo siamo anche d'accordo.
No, ma appunto, sembra la figura sai già che è libero e figura diversa. Secondo me serve una figura che usi il Tottenham proprio come trampolino di lancio per il proprio lavoro. Comunque una squadra che ha una determinata cultura di calcio, cioè, si dice sempre il Tottenham gioca bene e poi non raccoglie nulla, ecco adesso il Tottenham sta anche giocando malissimo oltre a non raccogliere nulla.
Sì,
e
per paradosso,
comunque
per paradosso
e la rosa
male...
è giovane e la rosa è giovane,
scusami Ale, per puro paradosso giocando male è comunque non lontanissimo dal quarto posto, che comunque questo gli va dato atto per quanto non sia l'ideale. Però l'idea di Potter secondo me funziona, ma in generale credo che chiunque debba prendere il Tottenham va messo nelle condizioni di poter lavorare con la giusta dose di calma. E è un po' il discorso che facevamo sul Manchester United in estate o anche a fine scorsa stagione. Cioè chiunque arriva al Tottenham deve anche poter lavorare con la consapevolezza che se non arriva quarto al primo anno non è un fallimento.
No, assolutamente. Certo, a me viene da dire che si sta perdendo un po' di tempo, sia sul campo, perché visti i risultati di Chelsea e Liverpool, non andare in Champions League questa stagione è un fallimento.
Sì, questo concordo, anche perché
Totale.
Comunque Tottenham partiva con un vantaggio competitivo sulle altre non trascurabile.
Se poi a questo punto questo staff tecnico che sta traghettando male proprio a livello di etica, di messaggio, non solo per come la squadra è messa in campo, perché lì non è cambiato fondamentalmente niente e non ci si aspettava niente di che, se però ti ritrovi a 2 partite di fila, prima passi tutto il primo tempo a litigare con l'allenatore, adesso con questo non gli stringi la mano alla fine, insomma non
Stellini quindi è una persona un po' irascibile, questo lo possiamo dire.
Sì, che Chi è il giocatore più irascibile del Manchester United?
Beh, sono indeciso tra Lisandro Martinez e Casemiro. Però Casemiro, secondo me, è violento senza odio. Cioè, è uno che semplicemente picchia per divertimento. Invece Lisandro Martinez mi sembra proprio uno che gode a fare del male al prossimo. Tra l'altro, in questo mi ricorda molto Romero, per rimanere anche su...
Io avrei detto Bruno Fernandes, comunque.
Bruno Fernandes, cioè, secondo me, è solo un po' passivo-aggressivo.
Stavo dicendo, cioè, sta scalando molte gerarchie Bruno Fernandes da questo punto di vista, nel senso che sta diventando un villain bello con tutti i crismi, ecco.
Sì, però, anche un po' la faccia da villain.
Sì, e comunque viene da una partita buona, perché a me è piaciuto molto il semi-assist, diciamo, l'assist di prima che ha dato a Martial, che poi si è fatto parare il tiro da Navas e è nato il gol di Anthony dalla ribattuta, e poi anche con la traversa, vero Nico?
A parte un paratone di Navas, perché comunque, cioè, soprattutto vedendo il replay dietro la porta si è visto, però sì, il modo con cui ha preparato il tiro Bruno Fernandes è stato pazzesco, perché, cioè, appena gli è arrivata la palla non ci ha pensato due volte, collo pieno, sarebbe stato un gol bellissimo. Però è diventata una parata bellissima di Navas sulla traversa. Se volete aggiungo due parole sulla partita dello United.
Prego.
Innanzitutto segnalo,
vadi.
Segnalo l'azione del secondo gol, quello realizzato da Dalot, costruita e sviluppata molto bene. Tutta diciamo proprio un manifesto di calcio posizionale è stata quell'azione, con tutta una serie di movimenti, rotazioni, fino ad arrivare all'assist di Anthony, di cui probabilmente si è parlato anche molto poco, secondo me, di dell'assist di Anthony, perché ha fatto passare un pallone che è un assist, cioè una giocata che ho visto fare da quando sono nato, l'ho vista fare a due giocatori soli, uno è Leo Messi, l'altro era Antonio Cassano, altri che facevano quel tipo di assist non li ho mai visti. Ultima cosa, che è più di ordine tattico e diciamo di personale del Manchester United, relativa alla partita di Nottingham, una cosa che magari non tutti hanno notato, ma che poi leggendo un po' in giro mi sono reso conto. Con l'infortunio di Varane e Lisandro Martinez, lo United deve schierare Lindelof e Maguire sostanzialmente. Nella partita di Nottingham, Ten Hag ha fatto una modifica che può apparire stupida, ma in realtà ha avuto, secondo me, anche un certo successo. Ha invertito le posizioni di Maguire e Lindelof. Cioè, Maguire ha giocato centrodestra e Lindelof ha giocato centrosinistra, mentre in genere, cioè storicamente, la coppia Lindelof-Maguire giocava invertita, cioè con Lindelof sul centrodestra e Maguire sul centrosinistra. E perché pare, questo leggendo un'intervista di Ten Hag ha scoperto che Lindelof, cioè mentre Maguire col sinistro è abbastanza scarso, non che col destro, comunque, cioè, nel senso, comunque sa impostare, quindi, cioè, per carità, Bel sinistro, diciamo, Maguire è un po', non è proprio il suo forte. Lindelof invece col sinistro, nonostante sia il piede debole, comunque riesce a cavarsela, e questo ha un'utilità sia in impostazione sia anche nella fase di transizione, cioè nella gestione dei contropiedi avversari. Avere un giocatore che comunque sa trovare la postura sul suo piede sinistro è utile, e quindi forse abbiamo scoperto i motivi dei disastri difensivi di Maguire, forse perché giocando su centro-sinistra determinati movimenti non gli venivano, e quindi magari sul centro-destra adesso troviamo, magari lo United ha trovato una seconda vita per Maguire, e forse anche per Lindelof a centro-sinistra, chi lo sa.
Alla chiave di lettura.
E quindi è stata una cosa molto, molto interessante, perché poi su questi piccoli dettagli che mostrano anche con quell'intelligenza di Ten Hag nell'andare a vedere anche questi piccoli dettagli che gli permettono di fare dei piccoli miglioramenti alla squadra. Miglioramenti che poi mi aspetto giovedì nella partita di Europa League, perché sostanzialmente nella partita di giovedì scorso si sono sostanzialmente suicidati, perché avevano la partita totalmente in mano contro il Siviglia e l'hanno praticamente buttata via nei minuti finali. Quindi vedremo se questa cosa verrà confermata, questo schieramento verrà confermato nella partita di Siviglia.
Sì, tra l'altro, cioè, la partita con il Forest era fondamentale in realtà per tutte e due le squadre in campo, perché anche il Forest comunque in questo momento ha 10 partite senza senza vittorie. E Cooper è stato praticamente graziato da Marinakis, che però gli ha fatto fuori il direttore sportivo. E insomma, la situazione del Forest non è proprio incoraggiante. Però anche quella dello United comunque poteva diventare problematica, perché comunque è venuto da un periodo un po' complicato, e soprattutto il 2-0 buttato contro il Siviglia poteva avere delle conseguenze. Tra l'altro, altri 2-0 buttati poi arriveranno dopo. Però insomma, è stata una partita, quella col Siviglia, in cui Rognani sembrava in pieno e totale controllo, poteva tranquillamente fare un terzo gol, poteva tranquillamente addormentare la partita. E poi c'è stato invece, si è addormentato Malasia, se vogliamo metterla su questi termini, che ha praticamente regalato il 2-1 non uscendo credo su Ocampos, e poi vabbè, deviando in porta il pallone, e poi vabbè, l'autogol di Maguire nel finale, che è arrivato tra l'altro con l'Unione in 10, perché si sono infortunati sia Varane prima che Lisandro poi, e quindi l'Unione senza cambi ha dovuto finire la partita in 10.
Lisandro portato fuori letteralmente dai giocatori,
sì,
del Siviglia,
un'immagine molto comica. Si è operato e ha finito la stagione, perché si è operato al piede, comunque l'infortunio era abbastanza grave.
Sì.
Quindi questo comunque è una brutta perdita per lo United, perché appunto Maguire e Lindelof si dovranno un po' ritrovare e dovranno ritrovarsi per il finale di stagione, perché dovranno giocare molto probabilmente loro. Forse Varane potrebbe rientrare per le prossime partite, ma sicuramente non Lisandro. Quindi la situazione per lo United è molto delicata, perché a me su certi aspetti ricorda un po' quello che stava succedendo all'Arsenal nel fine della scorsa stagione, cioè quando ha cominciato a perdere tanti giocatori, perché tra l'altro con il Forest, se non sbaglio, non c'era neanche Shaw, che non era neanche in panchina, perché ha giocato da lot appunto a sinistra, e stanno cominciando a perdere un po' di gente, perché se adesso, tra l'altro per non parlare ovviamente dell'infortunio di Rashford, che ottimisticamente dovrebbe stare fuori qualche settimana, ma dovrebbe tornare entro fine stagione, e sono tante assenze un po' pesanti.
Sì, in compenso posso dire che forse proprio perché non c'era Rashford ho visto un Anthony che è salito molto di livello come gioco, cioè a me è piaciuto molto contro il Forest, ha creato molti danni con i suoi dribbling, molti problemi il suo mancino a rientrare, sa causare problemi tagliando dalla linea laterale, ha una leggerezza nel toccare la sfera che si sognano, cioè probabilmente tutti i giocatori di Premier League. Credo che Anthony sia uno dei giocatori più tecnici. La sua arroganza fastidiosa e petulante, diciamolo tranquillamente, però si sta affinando in un'arma per la squadra. È alla prima stagione, 23 anni, cioè secondo me sta cominciando a salire di livello, e l'anno prossimo potrebbe essere uno dei giocatori più interessanti da seguire. E poi, non l'abbiamo detto, comunque ci sono stata la doppietta di Sabitzer, ed è tornato Eriksen.
È tornato Eriksen, è tornato anche Martial, l'avevamo detto, sì. L'abbiamo detto un po' così en passant, però anche quello secondo me è un recupero fondamentale per lo United, perché Martial, per quanto sia stato un po' bistrattato negli ultimi 2-3 anni, è un centravanti che comunque ha delle qualità abbastanza ideali, per esempio per associarsi con quelle di Rashford. Tra l'altro ne abbiamo parlato con Marco Lai qualche settimana fa, rispetto a Weghorst chiaramente ha anche una presenza dentro l'area un minimo più decisiva.
Un po' meno palo della luce?
È un po' meno lampione, un po' più attaccante, con tutto il bene per Weghorst.
Sempre tanto bene a Weghorst.
No, ma per carità, nulla da ridire, cioè è un giocatore comunque che ha una sua utilità enorme, però Martial è proprio, era lui il titolare inizio stagione e c'era un motivo se lo era. Detto questo, lo United chiaramente ha avuto un po' la fortuna anche di non trovarsi troppe contender per il quarto posto, quindi alla fine probabilmente ci arriverà, perché in questo momento appunto è a più 6 sul Tottenham quinto con una partita in meno, quindi probabilmente chiuderà da terzo in classifica, nonostante comunque abbia affrontato parecchi momenti di difficoltà, era quello che ci dicevamo anche nelle scorse settimane, chissà come reagirà a questi momenti. Alla fine, tolto il 2-0 con Newcastle e un paio di partite discutibili, tra cui quella col Southampton e il 7-0 con il Liverpool, ovviamente comunque è una squadra che in mezzo ci ha messo solo vittorie. Cioè, ha fatto, sì, comunque delle prestazioni convincenti, ha comunque vinto, anche magari un po' più faticando, un po' più... Comunque sono dei segnali molto positivi, tra l'altro
sicuramente
è tuttora in corsa per le semifinali di FA Cup, quindi potrebbe anche vincere un altro trofeo da qua a fine stagione, oltre all'Europa League.
Sì, sicuramente senza quelle imbruttite di Casemiro, 6-7 punti in più glieli vedo, che vuol dire essere molto vicino a Arsenal e Manchester City comunque.
Sì, vuoi fare questo gancio immediato? Non dobbiamo nient'altro da dire sullo United?
No, okay. Direi che abbiamo, per una volta abbiamo parlato veramente tanto dello United. All'inizio non parlavamo mai dello United.
Beh, all'inizio
dell'Arsenal,
c'è neanche motivo di farlo.
Non parliamo mai dell'Arsenal.
Infatti adesso vabbè, mancano 7 partite alla fine del campionato, il City ne dovrà giocare 8 più un'altra che poi dovrà recuperare perché è impegnato in FA Cup questo weekend contro lo Sheffield United. Il City secondo me vincerà il campionato, io l'avevo detto inizio stagione, lo confermo tuttora, e secondo me i 2 pareggi che ha fatto l'Arsenal così infilata 2-0 sopra hanno un po' spento l'inerzia di questo campionato per la squadra di Arteta. Non è che sia sorpresissimo da questa cosa, perché comunque fare la corsa sul Manchester City, l'avevo scritto anche dopo la partita con il West Ham, è estenuante, perché tu fai la corsa su una squadra che sai che razionalmente le può vincere tutte, perché è una squadra che ha una rosa più lunga della tua, ha dei giocatori più forti dei tuoi e tendenzialmente ha anche un calendario più semplice, perché comunque il City si è già tolto Newcastle per esempio, e il Lazio dovrà ancora andare a giocare a Newcastle, quindi avrà pure una partita molto complicata da gestire, anche eventualmente se uscisse bene dallo scontro diretto del 26 aprile. Non è una situazione ideale per l'Arsenal, perché comunque appunto il margine c'è ancora, perché comunque ha più 4 anche se con una partita in più, quindi può andare allo scontro diretto ancora con 2 risultati su 3, però poi a quel punto se non dovesse vincere lo scontro diretto dovrebbe vincere tutte le altre e lì diventerebbe molto difficile.
Tra l'altro si gioca di mercoledì sì. City Arsenal, quindi
come è andata, tra l'altro?
Sì, questo vuol dire anche che non si gioca prima della semifinale di Champions, che il City, salvo sfaceli, questa sera, domani sera, giocherà.
E sì, va detto che giocherà comunque, oddio, sì, forse farà un po' più di turnover con lo Sheffield United, ma comunque gioca questa sera appunto con il Bayern, poi appunto Sheffield e poi c'è direttamente lo scontro diretto.
Esatto, affronti sia comunque una squadra di categoria inferiore. Poteva essere una cosa per l'Arsenal a livello mentale la presenza del City ancora in Champions League. Il calendario così invece non lo fa diventare meno un fattore rispetto a quello che è solitamente una semifinale a
sì,
calendario. L'Arsenal
aggiungerei anche che il City comunque ha un grosso vantaggio, cioè rispetto all'Arsenal che comunque ha perso 2 pezzi molto importanti della rosa, il City ha tutti i giocatori a disposizione e quest'anno secondo me sono stati molto bravi evidentemente anche nel lavorare, non hanno praticamente quasi avuto mai problemi fisici importanti per i loro giocatori, l'unico che ha avuto qualche assenza un po' più reiterata sono stati solo Foden e Haaland, ma nessuno ha mai saltato più di 2-3 partite, che comunque per loro è molto importante, e l'Arsenal non si può dire lo stesso perché comunque ha perso Zinchenko per quasi tutta la metà di campionato, ha perso Saliba e Gabriel non Jesus. Si sa ancora quando tornerà, ha perso Gabriel Jesus, ha perso Tomiyasu, quindi si sta ritrovando una rosa anche molto corta, che secondo me è in parte anche il motivo per cui alla fine è uscito dall'Europa League.
Sembra un po' Simone Inzaghi in questo momento.
No, vabbè, ma perché... no, vabbè, proprio perché non mi sono lavato i capelli.
Dai, scusa.
No, ma oggettivamente io sono convinto che l'Arsenal ci possa provare fino alla fine a rimanere in scia, che poi può essere anche sperare...
Secondo me questo è un campionato che si giocherà... Cioè, si deciderà il 28 maggio. Io resto di quest'idea.
Sì, o comunque non troppo prima. Cioè, non penso che si deciderà... Oddio, se il City dovesse vincere lo scontro diretto, già sarebbe un po' diverso il piano, perché a quel punto diventerebbero...
È vero che guardando il calendario, la prossima l'Arsenal ce l'ha contro il Southampton, una squadra superiore, ma intanto è una delle partite che l'Arsenal si è fatto pareggiare.
Sì. Però va detto che era il Southampton di Azenutel, che mi sembrava una squadra comunque più ordinata di quella che stiamo
però storicamente adesso. Il Southampton contro l'Arsenal sì, trova sempre delle grandi partite.
Sono poi sempre partiti, però va detto anche che, scusami, per contesto, che comunque giocano all'Emirates, l'andata era finita 1-1 in casa del Southampton e l'Arsenal comunque aveva avuto da recriminare per non averla chiusa, tra l'altro in maniera assolutamente coerente con quanto si è visto nelle ultime 2. E l'unica cosa che secondo me può giocare un po' a favore dell'Arsenal è che l'anno scorso, quando ha avuto il grande momento di flessione intorno ad aprile, quando ha perso 3 partite con Crystal Palace, Brighton e Southampton proprio, poi ha fatto 3 vittorie contro West Ham, Chelsea e Manchester United, quindi comunque aveva messo in fila 3 risultati molto pesanti, tra l'altro con una rosa molto più decimata di quella attuale. E questa striscia di partite ricorda molto quella che poi avrà dalla partita col City, perché l'Arsenal giocherà con il City il 26 aprile, con il Chelsea il 2 maggio, tra l'altro la partita dovrà giocarsi nel weekend, è stata posticipata per l'incoronazione di Re Carlo, e poi dovrà giocare con il Newcastle il 7 maggio, quindi sono tre partite fondamentali da cui passerà gran parte della stagione. Poi dopo chiude anche un po' più incalando, perché ha il Brighton in casa, che comunque è una partita difficile, ma in casa, e poi Forest e Wolverhampton. Quindi il calendario ha questo gruppo di partite molto fastidiose e poi si chiude un po' incalando. Però la mia sensazione è che comunque il City ci arrivi con un'inerzia migliore, anche perché il City in questo momento è in una scia aperta di, credo, 10 vittorie, che dovrebbero allungarsi o stasera contro, o domani sera contro il Bayern e poi contro lo Sheffield United, e a quel punto arriverebbero allo sconto diretto molto lanciati.
Sì, decisamente lanciati, soprattutto se l'Arsenal invece si fa rimontare per due partite di fila un vantaggio di 2-0. È la quarta volta che l'Arsenal si fa rimontare pareggiando, insomma, era successo anche col Southampton e col Brentford, e questi sono tutti avversari molto agevoli. Innanzitutto, cioè, il West Ham non ha fatto una grande partita, anche se le sue occasioni le ha avute, però alla fine c'è stato il rigore, l'occasione che adesso non mi ricordo se è parata o traversa di Antonio
è stata un incrocio dei pali,
e poi il gol di Bowen, che non lo so, lì la difesa dell'Arsenal si è fatta veramente sorprendere, perché quello è stato un campanile un po' buttato a caso che è finito sul piede di Bowen, che si trovava anche lui lì per caso a questo punto. E poi c'è stata anche la questione del rigore sbagliato.
Sì, diciamo l'Arsenal
aveva messo
fino,
bene la partita alla fine,
fino non... al gol del 2-1 era in controllo più che tranquillo.
Poi
c'è stato quel rigore che tra l'altro è stato anche in parte controverso, anche se a me sinceramente non penso di dover dubitare del fatto che non ci sia stato il tocco di mano, anche perché poi oggettivamente era molto vicino al corpo.
Perché controverso?
No, perché c'era qualcuno che diceva questo è un tocco di mano, perché il recupero palla da cui nasce il fallo poi su Paquetà sembrava che fosse mano live, ma secondo me non lo era.
No,
tra l'altro questo per sottolineare che Rice ha fatto una partita pazzesca, proprio anche procurando il gol, ha fatto un lavoro di copertura spettacolare. E poi vabbè, il gol del 2-1 ha un po' rimesso in discesa, cioè ha un po' rimesso in equilibrio la partita, e l'Arsenal secondo me arrivato poi al rigore lì ha pensato di averla chiusa, cioè nel momento in cui gli è stato fischiato il rigore ha detto, anche quando l'ha sbagliato sembrava comunque che la partita si potesse chiudere, e purtroppo il West Ham, non tanto per la qualità del West Ham quanto per il fatto che comunque si sta giocando la salvezza, non è una squadra che puoi mandare sotto gabba anche se sei in vantaggio, e l'hanno imparato nel modo peggiore, perché poi oggettivamente il gol tra l'altro arriva su una situazione strana anche per come è difeso l'Arsenal, cioè è stata proprio la classica partita che a me ha ricordato un po' quelle appunto di febbraio contro l'Everton, contro il Brentford, in cui era abbondantemente favorita, sapeva che doveva controllare la partita e poi in realtà alla fine ha rischiato quasi di perderla, anzi in caso l'ha anche persa, ma poi quando si è trovata in difficoltà non è manco riuscita a reagire, anzi ha rischiato anche di aggravare ulteriormente la situazione, perché sia con l'Everton ha rischiato di prendere più volte il 2-0, con il Brentford ha rischiato di perdere e alla fine si è cavata. Non sono proprio dei segnali positivi, non sono neanche delle cose totalmente inedite, perché comunque sono tutti segnali che erano già arrivati nelle passate partite. Purtroppo l'assenza di Saliba secondo me sta spostando tantissimo in termini di sicurezza del reparto difensivo, tra l'altro con quest'anno non c'era neanche Zinchenko, quindi non è una situazione molto incoraggiante per l'Arsenal.
Ma
per le prossime partite
io mi sento di dire che sicuramente non è una situazione molto incoraggiante, sicuramente l'inerzia in questo momento dice Manchester City, però mi sembra anche tutto un po' nella norma alla fine di quelle che erano le premesse, e queste partite non sono altro che un piccolo percorso di dei momenti di una squadra che ancora non sa quanto è forte. Questa è la mia idea, cioè questo Arsenal mi sta un po' ricordando, questi pareggi mi stanno ricordando, per fare un esempio in casa nostra, le partite che sbagliava il Milan lo scorso anno, per poi trovarsi però nelle grandi partite pronti.
Sì, diciamo che
l'Arsenal ci possa arrivare nello stesso modo a questo finale di stagione, un po' ci credo che questi siano piccoli momenti di formazione.
Ma oggettivamente in un campionato normale queste sono partite che ci sta a pareggiare, cioè se fai la competizione con una squadra normale, cioè una squadra forte, normale, ci può stare che tu perdi qualche punto per strada, perché alla fine l'Arsenal, cioè in questo momento è a 74 punti, potrebbe chiudere con più di 90, credo, così a occhio, che sarebbero comunque un risultato per cui tu in 4 campioni su 5 in Europa probabilmente lo vinci il campionato. Il problema è che qua è una squadra che comunque sai che nel momento in cui trova il suo momento di forma, poi a quel punto si può rimangiare tutto il gap. È successo con il Liverpool, è successo soprattutto con il Liverpool in realtà negli anni scorsi, è successo due volte che comunque una squadra che fa più di 90 punti poi arriva seconda, perché comunque il City è una squadra che poi nelle sue possibilità ce li ha quei punti.
Io sì, dopo l'accostamento di Ale tra l'Arsenal e il Milan dell'anno scorso, io spero solo che non si vada a finire con anche un Arteta is on fire alla fine di quest'estate, perché non potrei sopportarlo oltre. Tutto questo, no, io volevo fare solo un'osservazione sul secondo gol subito dell'Arsenal, che comunque è una situazione che l'Arsenal ha spesso sofferto quest'anno, anche nei periodi in cui giocava perfettamente a pallone. È una situazione molto simile, per esempio, al primo gol preso contro il Liverpool in Arsenal-Liverpool della gara d'andata, quando la squadra pressa meno in avanti e arrivano questi lanci lunghi dalla difesa, spesso la linea difensiva non è proprio ben organizzata nella gestione di quel tipo di situazioni.
Se posso, scusami, dico, già con Saliba soffriva un po' queste situazioni, la partita con il Liverpool per esempio di andata, e Holding paradossalmente è anche peggio, perché comunque Holding è oggettivamente un difensore molto limitato e lui in quelle situazioni soffre tantissimo. L'anno scorso la partita con il Tottenham, che poi alla fine aveva fatto andare poi il Tottenham in Champions, c'è stato un errore simile, cioè Holding che si strattona Son e si fa buttare fuori anche su una situazione simile. Quindi diciamo quella è una cosa che l'Arsenal soffre storicamente. Tra l'altro, ultima cosa stupida mia, la mentela, l'assenza di Tomiyasu sta influendo molto anche sul rendimento di Ben White, perché comunque lui sta giocando tutte le partite per 90 minuti, e sia contro il Liverpool era in difficoltà già dall'inizio, perché comunque la casa di sinistra del Liverpool ha funzionato molto bene. Contro il West Ham si vedeva proprio che era in difetto fisico dopo 60 minuti.
Eh sì, anche perché comunque il West Ham è una squadra che comunque a livello fisico per l'avversario è molto demanding affrontare il West Ham, perché è una squadra, cioè, che ha molto fisico e quindi molto ti mette molto alla frusta sotto questo punto di vista, anche se poi magari non vedi giocare il West Ham a pallone in maniera bella da vedere, però è una squadra che a livello fisico ti mette molto in difficoltà, è come una salita di seconda categoria per i ciclisti, cioè nel senso che magari non crea la selezione, però poi sulla salita successiva te ne accorgi dello sforzo che hai fatto su quella salita. Detto questo, sulla lotta per la vittoria finale, a mio parere a questo punto diventa totalmente decisivo lo scontro diretto col City. Solo che è cambiata l'inerzia adesso, quindi sostanzialmente è anche cambiato, cioè l'Arsenal non ha più due risultati su tre nello scontro diretto, ma lo deve vincere. Un po' per il calendario, perché è un po' più complicato per l'Arsenal rispetto al City, e poi perché appunto una vittoria sul campo del City sarebbe un mezzo statement nei confronti del City stesso. Quindi secondo me la chance di vittoria del titolo per l'Arsenal passa da quella partita. E anche perché mi viene in mente un ricorso storico della stagione della Premier, quella vinta dal Chelsea di Ancelotti, in cui c'era lo United, il Chelsea era avanti in classifica, per molte giornate, però lo United stava venendo fuori forte ed era anche passato avanti in classifica, se non ricordo male, e ci fu lo scontro diretto a Old Trafford, al United e al Chelsea, che il Chelsea vinse 2-1 con un gol allucinante di Drogba, tra l'altro. Vinse quella partita, ripassò in testa la classifica e poi non mollò più il primo posto. Quindi il turning point secondo me sarà proprio la partita col City, perché tutto lascia pensare in questo momento che il City abbia l'inerzia dalla sua parte, però se l'Arsenal ha comunque la capacità, volendo l'Arsenal, di andare a vincere, a mio parere, sul campo del City, perché comunque se la dovrà giocare senza aver nulla da perdere quella partita, perché non può contare su un risultato diverso dalla vittoria all'Arsenal in quella partita, quella sarà, diciamo, la partita poi decisiva e che ci dirà chi al 80-90% poi vincerà il campionato alla fine.
Sì, io sono completamente d'accordo con Nico, anche perché l'Arsenal credo che se perde quella partita il contraccolpo psicologico potrebbe essere notevole, visto anche il precedente l'anno scorso del derby perso col Tottenham. e poi come dopo si sono un po' sfaldati. Potrebbe essere una cosa molto simile a quello che è successo al Liverpool di Rodgers.
Sì, io stavo guardando un po' perché invece la per il City... aveva messo, scusami, Ale, ha messo una grafica in cui ha messo le ultime 9 partite del City negli ultimi anni, e se voi andate a vedere ha perso pochissimi punti, ne ha persi 5 nel 2018, 6 nel 2020, 9 nel 2021 e 6 nel 2022. Quindi sono tutti i dati che se l'Arsenal dovesse effettivamente tenere un ritmo accettabile da qua a fine stagione, vincendole più o meno tutte, anche escludendo lo scontro diretto, se il City dovesse mantenere quel ritmo, probabilmente vincerebbe comunque l'Arsenal. Però, ripeto, all'Arsenal serve comunque cioè serve mantenere un'inerzia che passa molto proprio a livello anche psicologico, come diceva anche Nico, dallo scontro diretto.
Sì, all'Arsenal serve anche bloccare Haaland, perché è un po' tornato dopo... Ne avevamo parlato male un mese fa, 2 mesi fa, no? Cioè, non male, però comunque cercavamo dei difetti in questo City.
E adesso mi sembra che non ci siano praticamente adesso, più.
No, ma Stones, che ha fatto il primo gol, un gran gol, con quel tiro al volo al limite dell'area, quest'anno credo sia una delle note più positive del Manchester City, tra le cioè comunque tra i giocatori meno appariscenti, diciamo, di quelli... È ovvio che Grealish, di cui abbiamo già parlato, resta la nota più lieta e il giocatore che è destinato a diventare chiave in un paio di stagioni per Guardiola, ma anche Stones comunque è salito molto di livello in questa stagione. Ogni tanto lo vedo buttarsi in attacco così a caso, anche da situazioni non di palla inattiva, un po' mi sembrano quei momenti tipo Lucio in cui impazziva nell'Inter o il Bayern Monaco e andava in avanti. Stones ha un po' più di cognizione, ecco, soprattutto nel giocare la palla a terra, però
Io sono sinceramente impressionato, ma proprio in generale anche dall'evoluzione, dal modo in cui si è calato perfettamente nel nuovo ruolo. È un giocatore che secondo me è sempre stato mediamente forte, anche se poi ha avuto dei momenti di difficoltà. Questo è chiaro, che poi giocare nel City ti espone anche qualche limite, però in questa evoluzione secondo me ha trovato molta più fiducia, sta giocando con molta più serenità, gioca molto meglio, è un ruolo che comunque esalta molto più le sue caratteristiche positive, anche sul gioco con il pallone, e per lui questo secondo me fa tutto, perché poi nel momento in cui lui giocava le sue migliori stagioni, penso a, credo 3 anni fa, se non sbaglio, quando il City è arrivato in finale di Champions l'ultima volta, lui aveva fatto una grandissima stagione insieme a Ruben Dias, quindi... Lo stato di forma di Stones comunque fa tanto nelle sue qualità, perché poi nelle stagioni intorno, sia prima che dopo, non è mai stato a questi livelli. Quindi per il City comunque trovare un giocatore con quelle qualità a un livello molto alto è vitale. Detto questo, io passerei di nuovo ai pronostici, visto che ne abbiamo ancora un po'.
Io posso solo dire un'ultima cosa. Vorrei consigliare a tutti gli spettatori di andare a vedersi la palla che dà Maddison per Ineacio quando colpisce il palo. Non so se l'avete vista, cioè quella è una giocata alla Messi da parte di Maddison, e credo siano anche le uniche cose su cui si può aggrappare il Leicester se si vuole salvare.
Secondo me, lo dico qua, lo dico sapendo che poi potrei essere spernacchiato, secondo me il Leicester retrocede. Questo è veramente l'anno che il Leicester va giù, perché veramente una brutta china.
Io lo dicevo a inizio anno, che secondo me c'erano proprio delle cose che portavano alla retrocessione. C'è stata quella ripresa che è un po' illuso, secondo me, è stato molto fumo negli occhi che adesso senza Rodgers, però comunque Maddison e Iheanacho restano due giocatori di qualità su cui potrebbero appoggiarsi e salvarsi, visto anche quanto il Forest sta insistendo nell'andare male dopo averci illusi anche lui.
Io sono sorpreso che abbiano confermato Cooper, però sono anche un po' contento per lui, perché comunque non meritava di essere cacciato, visto anche la scorsa stagione.
Anche secondo me.
E allora, passiamo quindi ai pronostici. Oggi cambiamo un po' ordine. Nico, ti chiedo Bayern-Manchester City. Andata, ricordiamo, 3-0 per il Manchester City.
Dico 2-2.
Poi, Ale, a te invece chiedo West Ham-Ghent. Andata 1-1.
2-0.
West Ham. Quindi West Ham in semifinale di Conference League, quindi sarebbe la seconda semifinale europea consecutiva del West Ham. Io invece vi dico Siviglia-Manchester United, andata della fila 2-2, e secondo me il ritorno che si gioca a Siviglia finirà 1-2, quindi Manchester United in semifinale di Europa League contro la Juventus, e a quel punto ci divertiremo. Bene, io vi ringrazio ancora.
Il Chelsea lo ignoriamo così?
Il Chelsea lo ignoriamo. L'avevamo fatto la scorsa settimana perché pensavamo di registrare.
Ah, giusto, è vero.
E poi alla fine la realtà ci ha preso un po' in contropiede.
Tutto nel minestrone, giusto?
Sì. No, dai, ditemi Chelsea Armani. Però lo dite tutti e due insieme.
Io dico di nuovo 2-0 Real.
Ok.
Remontada 3-0.
Madonna! Pazzia totale!
E autogol di Rudiger.
Rudiger che si fa autogol, si leva la maglietta sotto a quella del Chelsea. Molto bello, vorrei vederla. Ma io vorrei vedere un giorno una scena di questo tipo. Va bene, basta. Direi che possiamo andare in chiusura. Direi. Grazie Ale.
Grazie Fede, grazie Nico e grazie a tutti gli ascoltatori, soprattutto a te che sei arrivato fino a questo minuto, che siamo ben oltre l'ora e 10, credo.
Fantastico.
Del podcast, grazie mille.
Questo perché Zoom non mi fa cronometrare la registrazione e grazie anche
per
a te.
Per noi è sempre una scoperta, non sappiamo mai quanto siamo lunghi.
È alla cieca.
ciao a tutti e grazie per averci ascoltato anche oggi.
Grazie ancora a voi ascoltatori, noi ci vediamo tra una settimana quando parleremo di nuovo di Arsenal, di Manchester City Arsenal. Ciao a tutti.
Ciao.